Mi chiamo Rino, vengo da Torino, quindi è facilissimo abbinare nome, città di provenienza, come dicevano i latini, nome nomen, un nome un destino, quindi... Però dico una cosa, se mi permettete, se volete proprio farmi felice, chiamatemi Rino del Torino, così sapete anche la mia fede calcistica. Provenendo da lì può essere dubbia, ma questo... So di essermi fatto dei nemici, credo, mi perdonerete per questo, soprattutto perché siamo in un ambiente fraterno, quindi le botte saranno fuori, ecco, non qua in questa sala di culto. A parte queste sciocchezze, sono un collaboratore di una missione evangelica, Compassion, che dal 1952 ha un'unica missione, lavorare con circa 8600 chiese nel mondo, quindi è basata su Cristo e sulla Chiesa, e soprattutto liberare l'infanzia dalla povertà. C'è un dato che vorrei soltanto introdurre in questo senso. Noi pensiamo che la povertà sia soltanto assenza di beni materiali, quindi cibo, istruzione, determina una soglia di povertà. Ed è vero, quando facevo scienze politiche all'università mi si diceva che in qualche maniera la povertà era determinata da una certa soglia di reddito o di opportunità. Io vorrei dirvi un'altra cosa, che forse su questo aspetto è vero, in una cultura come la nostra che rende tutto parametrizzabile con dei dati e con degli indici e con dei numeri. Ma immaginate soltanto che, non ce l'ho la possibilità, ma in questo momento io vi dicessi, ti do tutto ciò che vuoi materialmente, però devi rinunciare alla tua fede. Quale sarebbe la vostra risposta? Vero? Quindi non tutto è parametrizzabile economicamente. E dentro abbiamo la cosa più importante che il cuore dell'uomo deve saper nutrire e coltivare dentro di sé, ed è la speranza. Il più povero fra i poveri non è colui che non ha niente, ma è colui che non può sperare nulla. E si può essere poveri, in questo senso, anche se abiti nel più alto grattacielo di Manhattan. E puoi sentirti pieno di speranza anche se vivi nel più povero sobborgo di Manila o di Nairobi, dove ho avuto l'opportunità di vedere il lavoro di Compassion. E proprio partendo da questo presupposto che mi sembrava importante, poi ci sarà un appendice che in qualche maniera ringrazierà voi sostenitori, perché darà un'idea di quello che in qualche maniera costruite. E la testimonianza che vedremo, una testimonianza al femminile, anche la predicazione sarà una predicazione tra virgolette al femminile, perché le donne e i bambini sono le più grandi vittime della povertà, per marginazione sociale, per impossibilità di inclusione, per violenza e via dicendo. E anche la storia biblica che leggeremo questa mattina sarà una storia al femminile, e ho voluto, come dire, costruirla parlando di storie di confini, o storia di confine, usando sia il singolare che il plurale nella medesima valenza. E quindi, tornando al concetto di prima, passando al tema della povertà, c'è una dimensione di importante di speranza. Quando un bambino sa di poter sperare in un futuro diverso, quando sa che la povertà intorno a lui è soltanto una condizione, ma non è il suo destino, e soprattutto quando il bambino riceve la parola di Dio, ha l'elemento più importante di cambiamento. Nel triangolo della cocaina fra Medellin e Cali in Colombia, un ragazzo può risolvere il suo problema della povertà trasportando qualche chilo di cocaina, ma non ha risolto il suo problema profondo, quello interiore. Bene. Andiamo al passaggio biblico. Per chi volesse leggerlo con me, lo prendiamo da Matteo capitolo 15, leggeremo dal verso 21 al verso 28, quindi ripeto per chi volesse seguirmi in digitale, analogico, come preferite, Matteo capitolo 15, dal 21 al 28. Il testo dice così, lo leggerò per tutti voi. Partito di là, Gesù si ritirò nei territori di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare. «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli, Gesù, non rispose nulla. I suoi discepoli si avvicinarono e lo pregarono: «Mandala via, perché ci sta gridando dietro». Ma egli rispose: io sono stato mandato soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: non è bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Allora Gesù le disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Questo breve racconto si trova, se volessimo fare un piccolo cappello, come si suol dire, esegetico, quindi di contesto della narrazione, si trova dentro due grandi moltiplicazioni dei pani nel Vangelo di Matteo. Gesù, capitolo 14, verso 13, si trova in Galilea, ci sono 5 pani e 2 pesci, sfama 5.000 persone, avanzano 12 ceste. Subito dopo questa narrazione, Gesù torna in terra di Galilea e vedete che Gesù ne guarisce molti. Quindi subito vediamo un paradosso fra un miracolo negato e una serie di miracoli che viene fatta proprio da Gesù subito dopo, quando ritorna in Galilea. Dopodiché c'è la seconda moltiplicazione dei pani. Gesù non è più in Galilea, è nella Decapoli, quindi in una terra di confine, anche in questo caso. Decapolis, in greco, 10 città, era una terra di influenza siriana, babilonese, 10 città fondate intorno ai confini con la Siria, l'odierna Siria, dove viveva una popolazione di lingua greca, Decapolis, e di lingua ebraica, quindi una cultura mista, un po' come pensare al nostro Sud Tirolo, no? Quindi vai lì e senti parlare in tedesco, anche in ospedale, e ti accorgi che sei in una terra di confine. E qui Gesù si trova nella Decapoli, 7 pani, pochi pesciolini. Gesù guarisce 4.000 uomini e avanzano, sfama 4.000 uomini e avanzano 7 ceste. Questo giusto per dare il contesto e il quadro. Ma qua, come vi dicevo, ci troviamo in un primo confine. Gesù va nei territori di Tiro e Sidone. Tiro e Sidone ancora oggi è l'odierno Libano. Quindi non è una terra di Galilea dove Gesù ha iniziato il suo ministero. È a nord, oltre un confine geografico. Ed è il primo confine che attraversiamo questa mattina tutti insieme. E questa città, delle parti di Tiro e Sidone, sono importanti nella narrazione biblica. Uno perché Ezechiele 37 la prende come città paradigma del male, con il re di Tiro, che diventa una prefigurazione di Satana, così ricco, potente. In effetti era una città di mercanti, famosa ancora per il suo legno, e ancora oggi nella bandiera del Libano, a strisce rosse e bianche, e rossa c'è il cedro. E considerate che Salomone, per costruire il Tempio e la sua casa, prese molto legno da questa zona, quindi era la terra dei Fenici che conquistarono parte del Mediterraneo, terra molto ricca, e diventa città paradigma del male, ma anche del bene. Pensate alle parole di Gesù, dove nel Vangelo di Matteo, sempre il Vangelo di Matteo, al capitolo 11, quindi pochettino prima, al verso 24 dice: guai a te, Corazim e Bezzaida, due città minuscole della Galilea, perché se in Tiro e Sidone fossero stati fatti questi miracoli, già da tempo si sarebbero ravvedute. Quindi vedete che questa area geografica è area di confine anche sotto un profilo culturale, religioso, e diventa espressione del bene e del male, anche qua un confine immateriale. Prima c'è un confine geografico e poi c'è un confine immateriale, ma ci sono altri due confini all'interno di questa storia che forse noi non percepiamo immediatamente nella narrazione. Innanzitutto c'è un confine interreligioso. Questa donna era cananea, non era monoteista, non credeva nel Dio degli Yahweh. Lei, pagana, si avvicina a quest'uomo di un'altra cultura religiosa completamente differente, e presumibilmente questa donna aveva dentro di sé un unico obiettivo. Ha sentito che quest'uomo poteva fare qualche cosa per sua figlia, guarirla da questo terribile dramma di una figlia tormentata da un demonio, e quindi lei va speranzosa semplicemente davanti a quest'uomo, chiedendo di una religione diversa, chiedendogli di poter intervenire. Immaginate come se noi oggi ci incontrassimo con un induista e un buddista. C'è un confine interreligioso. C'è un altro confine, molto meno percepibile nella nostra cultura, ed è quello del genere maschile e femminile. Al tempo di Gesù, una donna non poteva andare da sola davanti a un altro uomo. nella cultura cananea, ma forse anche nella Sicilia di 50 anni fa, no? Una donna non poteva tranquillamente incontrare in piazza un uomo, e là, come va? Andiamo a berci qualche cosa al bar? No. Ricordate un altro passaggio biblico, Giovanni capitolo 4? Con questa donna, come mai tu che sei giudeo parli con me che sono samaritana? Quindi vedete, c'è il confine religioso, i samaritani ovviamente adoravano da un'altra parte, non a Gerusalemme, è un confine di genere che noi non percepiamo perché ovviamente il nostro contesto culturale ci permette, grazie a Dio direi, di interagire con uomini e donne a livello professionale, umano e via dicendo. Quindi qua ci sono tre confini: geografico, religioso e di genere. Ed è la storia dell'umanità. La storia dell'umanità è condensata di confini, confini che noi attribuiamo agli altri, perché la dimensione umana è sempre centrale, o quantomeno la mia dimensione è centrale rispetto agli altri. Per cui io sono bianco e tu sei di un'altra razza, io sono perugino e tu sei toscano, io sono pisano, tu sei livornese, soprattutto in Italia. Abbiamo tanti altri confini, ricco e povero. Che cosa è determinabile con ricco e povero? Da un reddito? Abbiamo visto che non è così. Ed ecco che noi costruiamo confini su confini, noi e gli altri, perché la centralità nella dimensione dell'ego umano è sempre noi il centro e gli altri che ruotano intorno, un po' come nella Vodafone. Non è uno spot pubblicitario. Ma è così, è antropologico, è nella nostra dimensione umana. Davanti a questi tre confini ci sono tre dinieghi molto particolari. Questa donna esprime tutto il suo carico di dolore davanti ad un uomo sconosciuto di un'altra religione, e quindi immaginate la fatica. Già mi domando, e non posso fare ovviamente esternazioni diverse perché non ho elementi testuali per predeterminarlo, mi chiedo come mai questa donna andava da solo, dov'è suo marito? E molte volte le donne, anche nei paesi in sud del mondo, ma non soltanto, portano il carico di tutta la sua famiglia, di un carico emotivo importante. E questa donna da sola va davanti ad altri uomini, Gesù e i suoi discepoli, ed esterna tutto il suo peso. Ricordiamoci una cosa, che la malattia non è soltanto la condizione di disagio fisico, ma anche un forte impatto emotivo. Mio suocero è stato malato di Alzheimer, e per mia suocera significava interrompere tutte le sue relazioni sociali normali, perché non poteva andare in chiesa con un uomo che si comportava in maniera sconveniente, non sapeva che cosa combinava, poveretto, era così, e non poteva andare a fare la spesa da sola, e quindi c'è tutta quella rete di caregiver, familiari, parenti e anche persone che assistono, che ci permettono di far sì che questa persona avesse avuto una minima di relazionalità, se non altro andare in chiesa. Quindi immaginate che il peso di questa donna era, uno, perché era sua figlia, e due, perché la condizione della sua figlia inibiva ogni attività di relazione sociale. Quindi questa donna va con tutto il suo carico emotivo, psicologico, di dolore, lo esterna davanti a questi uomini stranieri, diversi da lei, e dice: fate qualcosa, fai qualcosa, figlio di Davide. Gesù cosa fa? Non risponde nulla. Sapete che è molto meglio un no che una non risposta? Potremmo essere abituati a no. I no non ci aiutano, non ci danneggiano più di tanto, si va avanti con un no. Ma una non risposta è diversa, perché segnala un distacco, una separazione, un disinteresse. Quindi questa donna riceve questa prima risposta. Anzi, questa prima non risposta. La seconda è addirittura da parte dei suoi discepoli, dicendo: mandala via, ci dà fastidio. Pensate come possa sentirsi questa donna davanti al suo dramma interiore, farsi dire da altri uomini che il suo problema è un falso problema, anzi è un disturbo per noi. Ed è vero, molte volte il dolore degli altri è il nostro confine. Ne abbiamo troppo noi, quindi non dobbiamo sentire l'altro, pazienza, va avanti lo stesso. E il terzo aspetto, quindi vedete tre confini e tre risposte. La terza risposta è anch'essa molto particolare, perché Dice Gesù, non è bene prendere del pane e buttarlo ai cagnolini. Ora, noi abbiamo un'idea romantica dei cagnolini, anch'io ho un cagnolino a casa. Purtroppo è bianco-nero, ma vabbè, non è colpa sua. È molto carino, gli voglio un sacco di bene, al di là della livrea. E noi lo coccoliamo, teniamo a cuore i nostri animali. E invece, al tempo di Gesù, i cani erano animali impuri. Non stavano nelle case delle persone, devono stare molto distanti. E quindi, vedete, questa donna si è sentito una non risposta, un rifiuto da parte dei suoi discepoli e ovviamente un insulto. Ma vedete che questa donna mostra tutta quella dinamica o quel vocabolo che abbiamo imparato durante la pandemia che si chiama resilienza. La capacità di piegarsi e non spezzarsi. Mi permettete un'esternazione, diciamo di carattere strabiblico, voglio che sia l'unica e quindi circostanziata. Io credo che se anziché una donna in questa storia ci fosse stato un uomo sarebbe finita a botte. Molto probabilmente. E vedete che dentro questa storia biblica c'è tutta la psicologia femminile, l'amore per i figli. E noi sappiamo che ovviamente per le donne possono distruggere tutto, ma non i figli. C'è un attaccamento profondo, unico. E poi soprattutto la capacità di andare oltre le difficoltà. E questa donna l'ha dimostrata tutta, perché ha detto sì, è vero, però anche i cagnolini hanno diritto a qualche briciola, parafraso il testo. E Gesù le risponde. Ora, davanti a questa storia così strana, che ci fa intravedere anche un rapporto molto particolare fra Gesù e questa donna, vorrei poter dire due cose, concludendo il messaggio, due cose che spero possano essere utili ad una nostra riflessione interiore e anche come Chiesa. La prima è questa, la fatica enorme che facciamo a guardare l'altro, in generale. È vero, la nostra dinamica antropologica, il nostro ego ci aiuta a guardare a noi stessi e facciamo un'enorme fatica, come hanno fatto fatica i discepoli, per cui il dolore degli altri è sempre un dolore che ci distrae, che non vogliamo, che vogliamo emarginare. E il secondo aspetto importante, quindi può essere un oggetto di preghiera per noi stessi, per la nostra crescita. E il secondo aspetto importante è che vorrei lasciare come Chiesa. La Chiesa, storicamente, è sempre stata Chiesa di confine. È nata a Gerusalemme, ma è nata ai margini della società religiosa del tempo. È nata in un contesto pluriculturale, e in ambito pluriculturale, quindi nell'ambito greco, nell'ambito latino, nell'ambito giudaico, è sempre stata Chiesa che si estendeva verso i confini. Anzi, uno dei grandi mandati è proprio andare ai confini. E qua c'è un altro elemento antropologico. Molte volte le chiese vogliono essere al centro. Ma la dimensione della Chiesa e la dimensione del mandato di Gesù è sempre andare verso i confini. E i confini che noi possiamo attribuire alla nostra vita di Chiesa possono essere religiosi. Incontrare altre realtà per parlare dell'unicità di Cristo, ma entrare nel confine dell'altro e non tenerlo lontano. Una delle metafore che spesso sentiamo in Chiesa, credente e non credente. È vero. Però chissà che cosa sta combinando lo Spirito Santo nella vita di una persona che noi riteniamo non credente e noi attribuiamo un confine che un giorno sarà completamente sradicato. Oppure è un tossicodipendente, un emarginato, vi dicendo. Dio ha superato un confine nella mia vita e qua concludo la mia riflessione dicendovi semplicemente questo. Io a 17 anni e mezzo sono nato in una famiglia non credente, ma neanche di appartenenza cattolica. Mai letto il Vangelo in vita mia. E c'è stato un giorno un ragazzo che mi ha dato un volantino. Assemblea di Dio, via Isilio 56, a Torino. Ed era il novembre dell'80. A me non interessava assolutamente niente di Dio, non avevo questo bisogno. Vivevo in una famiglia medio borghese, tranquilla, come ogni maschio mononeuronale adolescente avevo soltanto il toro qua dentro e lo stadio. Sono ancora così, come avete visto, non è cambiato molto sotto questo profilo, ma andai per la prima volta in questa chiesa per curiosità. Nessun afflato religioso, nessuna ricerca di Dio, nessun interesse. Però, quando mi sono affacciato alle soglie di questa sala molto lunga, con un velo rosso dietro, senza ornamenti tipici di una chiesa, che per me sembrava strano, e vedevo tante persone pregare, ho sentito il senso della presenza di Dio. E da quel marzo del 1987, quando io poco prima, scherzando con i miei amici, non metterò mai piede in una chiesa, ecco, da quel marzo del 1987 ci misi per la mia volta il piede e non ce l'ho più levato. E Dio ha superato i confini. Sappiamo costruire storie di confine per superare i confini. Amen.